Oggi ho in cuore di fare un sermone un po' diverso di quello usuale, quasi da permettere alla Bibbia di predicare più che me stesso o altri. Così vogliamo pregare che il Signore ci aiuta in questo tema così tanto semplice, elementare, ma a volte sorvolato, dimenticato. Tante volte quando diventiamo troppo familiari con certe cose, abbiamo la tendenza di dimenticarci delle importanze basilari. Intanto, se ci alziamo in piedi, leggiamo il 103. Salmo 103 dice così: benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non, possiamo dirle insieme sta parola? Dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Gloria a Dio. E poi andiamo in Primo Tessalonicesi, capitolo 5, verso 18, che dice: per il 99% delle situazioni rendete grazie. Siete perfetti? È meglio che mi correggete, altrimenti vado fuori dottrina. In ogni cosa significa 100%. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso voi. Possiamo dire amen? Accomodatevi. Ci troviamo davanti a un verso, o dei versi, che ci incitano a benedire con tutta l'anima il Signore, per tutte queste cose che Lui fa. Già lette al Salmo 103, parla di anima, parla di benefici, parla di liberazione, di perdono, parla di guarigione, parla di onore che Dio ci dà, ti corona di bontà, compassione, quello che noi in qualche maniera non veramente dovremmo ricevere, Lui ce lo dà. È quello che noi dovremmo prendere in punizione, ce lo toglie, ci fa ringiovanire come l'aquila, un senso di rinnovo spirituale nella nostra vita. Tutto questo proviene dal Signore. Ma mi domando, a volte perché tutto questo, sebbene promesso, non avviene? Mi domando, è possibile che in qualche maniera, sebbene Dio ci abbondantemente perdona, abbondantemente provvede, abbondantemente eccetera eccetera, potremmo correre il rischio di dimenticarci di ringraziarlo? Dimenticarci di andare davanti al sommo sacerdote che è Cristo Gesù e dire: questo lo voglio offrire perché Dio mi ha concesso questo o questo o quest'altro. Avete già pensato ad alcune ragioni perché è buono ringraziare il Signore? Cominciamo ad escludere il fatto che è la cosa più importante, ringraziamo il Signore per Gesù, il dono ineffabile. Ma vi sono altre ragioni perché tu ed io possiamo fermarci e iniziare a ringraziare il Signore prima dal cuore, dalla nostra bocca e poi anche con una azione che parla di ringraziamento. Il ringraziamento deve essere qualcosa di durevole. Il ringraziamento non è qualcosa che noi diamo quando ci sentiamo di offrirlo. Il ringraziamento è dovuto perché in ogni cosa questa è la volontà di Dio. Non dimentichiamoci che la sovranità di Dio è completa ed è all'apice di ogni situazione, al comando di ogni circostanza. Sapete, quando io e te attraversiamo momenti di difficoltà, Dio non è spostato, non si è spostato dal suo trono, non si è dimenticato che in questa situazione della mia vita Lui deve essere in controllo, altrimenti, come mai? Dio è in controllo quando io penso che Lui non lo è. Oppure quando penso che Lui è sordo o che non risponde. Sì, anche il salmista diceva, Signore, io ti grido notte e giorno, tu non rispondi, come mai? Che c'è? Poi ha capito che il silenzio di Dio era la risposta. E nel silenzio di Dio anche Paolo apprende che la grazia di Dio ci basta. Che la grazia di Dio è sufficiente, dice proprio nell'originale. Proprio perché Dio manifesta la sua forza quando noi siamo deboli. Quando noi siamo lì arresi a quello che la vita ci permette di attraversare. Qui abbiamo quattro cose. L'espressione di gratitudine, l'occasione per la gratitudine, l'aspettativa della gratitudine e il contesto della gratitudine. Tutto in un solo verso. L'espressione è imperativa. Cosa dice? La seconda parte, rendete grazie. Iniziamo con queste due parole. Rendere grazie significa riconoscere con gratitudine verso qualcuno il fatto che noi siamo riconoscenti. Ricambiare con grazia attraverso parole e azione, dice un vocabolario, che mostrano la nostra gratitudine in due maniere. Una sentita e l'altra sincera. Anche in Levitico 19:5 e 22:9 troviamo queste particolari affermazione. Dio dice, quando offrirete un sacrificio di riconoscenza, non c'era solo, oh, dici grazie al Signore. Sotto la legge si doveva fare, era imposto. Noi non viviamo sotto l'imposizione della legge, ma viviamo sotto la grazia. E non dobbiamo fare come alcuni che dicono, beh, siamo tanto la grazia e non siamo obbligati. Noi dobbiamo fare, se sotto la legge diamo 10, sotto la grazia dobbiamo dare, quanto? 100, 20, quello che sia. Dobbiamo superare quello che è la minima aspettativa della legge. Quando offrirete un sacrificio di riconoscenza al Signore, lo offrirete in modo che sia gradito. Questo era il problema che poi sorse con Malachia, perché gli andavano a dare degli agnelli che venivano offerti, ma erano come? Difettosi, col muso rotto, con la gamba zoppa, con la pelle bruciacchiata, con la faccia da mulo, potete immaginare. Non erano delle belle, diciamo, bestie, degli animali belli, offerti, puliti, sani, ma erano di seconda qualità. Signore, aiutaci a darti il meglio. Ora noi lo possiamo offrire con la nostra preghiera. Possiamo essere grati a Dio con la nostra preghiera, con la nostra lode, con la nostra adorazione. Possiamo dire grazie al Signore attraverso il nostro servizio. Ci avete mai pensato? Noi serviamo il Signore, è una maniera di ringraziare Dio. Possiamo offrire al Signore, dare a Lui attraverso il nostro dare, o magari una porzione di quello che Lui ci ha dato. È diversa la cosa, perché riconosciamo Lui il provveditore del 100% che abbiamo e gli ritorniamo una parte, una maniera di dire grazie. Possiamo fare mostrando la nostra gratitudine a Dio, non su quello che ci manca, ma su quello che Lui ci ha già dato. Questo problema è avvenuto nel giardino dell'Eden, con una sorella che si chiamava Eva. Vorrei dimenticare Eva, però è buono che la ricordiamo. Perché? Perché ci aiuta a non commettere certi sbagli. E Adamo non è di meglio. Pure lui, che doveva essere l'uomo di guida alla sua famiglia nascente, si è fatto coinvolgere, come tanti di noi, purtroppo. Tante volte ci lasciamo coinvolgere. Ce n'è fratelli che si lasciano coinvolgere, influenzare. Siete tutte bugiarde, fratelli. Se dico alle sorelle, quante di voi avete, non vi dico autorità, ma anche influenza sui vostri mariti? Vediamo, facciamo sta prova? Oh. Non fate come quello che una volta, la posso dire sta storia? Mi date un extra 5 minuti, non li prendo dal... Dice, si dice, sempre una storia, che dovevano presentarsi davanti al paradiso e c'era San Pietro che per tradizione è il portinaio, ma non lo è. È arrivato a un certo punto tutta sta folla che era arrivata in paradiso e dovevano sapere se entrare di qua o entrare di là. Allora fa un annuncio Pietro, dice tutti quelli che siete stati bravi verso vostra moglie e l'avete sempre ascoltato, mettetevi sul lato sinistro. Tutti vanno di là. Quelli che non hanno mai ascoltato la moglie, mettete sul lato destro. C'era una persona, magrolina, piccolina. E Pietro dice, ma voi allora siete tutti quelli che avete sempre ascoltato vostra moglie? E tutti a folla, sì. E poi si rivolge a quel poveretto e gli dice, senti, ma tu sei sicuro di stare qua? Dice, scusa Pietro, non so, mia moglie me l'ha detto. No! Amiamo le nostre mogli, amiamo i nostri mariti. Ma soprattutto amiamo il Signore. Ringraziamolo. Dio è grande. Dio è benigno. L'occasione è, non il 90% delle volte, ma ritornando al nostro testo, dice che in ogni cosa, cioè in ogni occasione, in ogni circostanza, dobbiamo imparare a dire grazie. Sapete, è difficile dire grazie quando le cose non vanno bene. Ma pensiamoci, se non avessi il Signore quando le cose non vanno bene, non credi che la cosa è ancora peggio? Io qua c'ho diverse ragioni. Il cantico dice mille ragioni. Se volete vi faccio mille ragioni, ci avrò bisogno di 2 settimane ancora. Ma alcune ragioni, prima di tutto, se andiamo in Primo Cronache 16:34, dice che possiamo ringraziarlo perché egli è buono. Lo avete conosciuto il Signore? Il Signore è buono. È buono veramente. Non faccio troppe, altre spiegazioni, ma posso dirvi che il Signore è buono, lo avete trovato. La Bibbia dice gustate e vedete. Alcuni di noi non conoscono la bontà di Dio perché non l'hanno gustata, ma se la gustano ci deve essere un desiderio, un avvicinamento, una anche espressione dal cuore che dice io voglio gustare il Signore, non voglio solo vedere. Voi potete andare in un supermercato, vedere tanta bella frutta, potete dire anche con gli occhi che è bella, che è dolce, che è questa, che è quell'altra, e che è cara o che è a buon mercato, ma se non prendete di quella frutta e la ingerite, la gustate, la mangiate, voi non potete dire com'è veramente questa frutta. Il Dio deve essere gustato. E Dio è buono. Secondo, il suo amore non termina mai. Un amore infinito. Celebrate il Signore perché Egli è buono, e poi la seconda parte, perché la sua bontà dura per sempre. Quando noi finiamo con la nostra frutta o il nostro tiramisù o la nostra particolare, diciamo, pizzetto, quello che sia, è finito. Il gusto va via. State già pensando al mangiare. Ok. Ma Dio è buono sempre. Avete avuto certamente quell'espressione che tante volte vi siete gettati su quella frutta che sembrava così attraente. La spicchiate o la sbucciate e poi tutto un tratto la mangiate. Come i frutti di stagione per ora si chiamano kakis. Kaki. È napoletano, vabbè. Tante volte ci fanno sembrare, oh, guarda, è buono, tu aspetti tutto l'anno, poi vai, e se non sei sicuro che è matura, ti lascia una bocca amara. È vero? Pure voi l'avete trovato questo? Questo significa che cosa? È un senso di inganno. O magari non c'è abbastanza, diciamo, esperienza in noi di capire se è maturo, lo tocchiamo, lo vediamo, gustiamo una parte, ma sempre c'è quel Dio è al 100% buono, non ci sarà mai una parte di Dio, non c'è mai una porzione, una circostanza, un luogo, un punto dove noi troveremo Dio che non è buono. Dio è buono nella nostra vita, Dio è buono con la nostra salute, Dio è buono con le nostre circostanze, Dio è buono con tutto quello che è il nostro essere, le nostre circostanze. Dio non farà mai qualcosa che non è a nostro favore, perché Dio è sempre buono e la sua bontà dura sempre. Noi possiamo essere buoni in certi giorni, e altri certi giorni possiamo non essere proprio pieni di grande bontà. Forse abbiamo un dolore, una particolare difficoltà che stiamo attraversando. Possiamo essere buoni verso alcuni e non troppo buoni verso altri. Noi abbiamo queste fluttuazioni di animo, di mente, di cuore. Ma Dio rimane chi Lui sempre è stato e sarà per sempre. Dio è buono. Grazie, perché il tuo amore è infinito. Poi Dio lo possiamo ringraziare, perché? Perché è la nostra risorsa. È importante capire che tutto quello che noi abbiamo viene attinto da una sorgente. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere far grande e il rendere forte ogni cosa. Vedete la forte sovranità di Dio. Perciò, o Dio nostro, per questa ragione, stiamo trattando l'essere grato, per questa ragione, se tu non vedi Dio atteso e sovrano su ogni cosa, tu non puoi ringraziare Dio. Tu puoi pensare che l'uomo è al potere di qualche cosa. Che lui sovrano rimane in certe cose dove Dio non può entrare. Non è vero, è sbagliato, Dio è sovrano. E quando noi vediamo Dio sovrano, allora puoi dire, perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo. Signore, io credo che tu sei sovrano su tutto quello che io capisco e quello che non capisco. Noi non possiamo razionalizzare se Dio è o non è sovrano. La Bibbia dice che Lui è sempre sovrano in ogni cosa, anche quando io non capisco, anche quando io non capisco. Dio è sovrano e tale è la volontà di Dio. Perciò noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Vedete che qui in Cronache non dice che noi ringraziamo Dio quando comprendiamo che Lui è sovrano, ma Lui rivela il fatto che Lui è sovrano indipendentemente dalla nostra comprensione, dalla nostra accettazione o dalla nostra confusione. Dio è sovrano. Perciò noi ti ringraziamo e celebriamo, poiché chi sono io e chi è il popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto, poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Com'è il tuo Dio? È un Dio sovrano? O è un Dio che si sta sforzando a fare qualcosa verso di te, verso la tua vita, verso la tua famiglia? Dio non si sta sforzando. Dio è sovrano. E quando io e te pensiamo che Lui ci ha mollati per qualche momento, è un errore. Dio è sovrano anche quando stiamo cascando. Sapete l'aquila, per fare volare, far imparare a volare gli aquilotti, sapete che fa? Se li mette sulle spalle e li fa uscire dal nido. A volte sfascia il nido, che è in luoghi dove l'uomo non può arrivare. E quando se li mette addosso, gli fa fare un giro, eh? Sapete che fa a un certo punto? Cosa fa? Piomba. E tutti sti aquilotti. Però così imparano a volare. Dio non ti vede sempre nel nido. Dio vuole che tu ed io impariamo a volare. E a volte ci vuole che il Signore ci porta e poi quasi ci abbandona, ma non ci abbandona. Lui sa che se siamo in grande pericolo, riprende quota e noi possiamo poggiare la nostra vita sulla roccia che è Cristo Gesù. Egli è la nostra risorsa, Egli è la nostra giustizia, Salmo 7,17. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Originale, io ringrazierò, porterò azioni di grazia e poi salmeggerò al nome dell'Altissimo. Cioè farò un concerto. Salmeggiare significa fare un concerto, unirsi nella lode, nel canto. Prendere la chitarra, prendere l'arpa, prendere la batteria, la tastiera e iniziare a cantare dalla spontaneità del nostro cuore. Gloria a Dio per i cantici ben preparati, ma gloria a Dio anche perché e Dio mette un cantico nel nostro cuore che in quel momento è l'espressione dell'anima nostra, perché a volte anche la nostra stessa parola non può arrivare ad esprimere quello che noi sentiamo e iniziamo a cantare o a cantare anche in spirito. Ho sentito quante volte cristiani cantare in spirito, parole che non comprendevano ma che portavano benedizione e che lo Spirito Santo dava anche di interpretare perché la Chiesa potesse essere edificata. Sì, Egli è la nostra giustizia. Poi possiamo ringraziarlo perché Egli è la nostra forza e il nostro scudo. Salmo 28,7 dice il Signore è. Attenzione, voglio farvi notare una cosa. Qui non dice il Signore mi dà forza. È diverso. Il Signore è la mia forza. Tu hai bisogno del Signore, non hai bisogno dal Signore. La prima cosa che io e te abbiamo bisogno è il Signore, perché il Signore è la nostra forza ed anche il nostro scudo, cioè la parte che ci fa lanciare e resistere, ma anche la parte che ci difende. Noi siamo attaccati, il nostro continuo combattimento non è contro carne o sangue, ma contro principati e potestà che risiedono nei luoghi celesti, nell'aria. La tua vita è costantemente attaccata. La tua anima, la tua mente è costantemente sotto il tiro delle frecce del nemico e a volte ti manda anche le catapulte, i dardi infuocati. Ma c'è uno che ti difende, il suo nome è Gesù Cristo, perché tu hai dato la tua vita nelle sue mani. Tu hai detto, Signore, io non posso difendere la mia vita, la metto nelle tue mani, tu sei la mia forza, tu sei il mio scudo. Perciò io ho confidato il mio cuore, non sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta ed io lo celebrerò con il mio canto. Ancora siamo nell'era del salmista, del Salmo 28, e c'è l'espressione. Il salmista spesso trovava occasioni per prendere la sua arpa e iniziare a cantare. Componeva cantici, metteva musica, tirava le corde, le sue parole uscivano, e non era il tempo della grazia, ma lo Spirito Santo si avventava e gli dava per l'occasione un'opportunità di elevare un canto, una musica che potesse onorare il Signore. Questa era un'azione di grazia, proprio spontanea. Gloria a Dio, perché anche noi possiamo vivere questo. Fermati, considera e dai a Dio un'espressione di grazia. Muta il dolore in gioia. È vero, tu ed io tante volte possiamo venire anche nella presenza del Signore ed essere pieni di dolore, pieni di difficoltà. Però questa è la cosa bella, che il Signore trasforma. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore mio Dio, ti celebrerò per sempre. Se tu sei afflitto, se c'è un dolore nella tua vita anche in questa mattina, e Dio vuole prendere questo verso e farlo tuo, tu puoi dire, ma com'è possibile? Ti ricordi quando ho detto qualche minuto fa, tu ed io, prima di ogni cosa, abbiamo bisogno di vedere Dio assiso sul suo trono come il sovrano, perché se Lui è sovrano, Lui ha la capacità di mutare il tuo dolore in danza. Che vuol dire? Significa che la tua gioia diventa un'espressione non solo interiore, ma anche esteriore. C'è una maniera che tutti noi abbiamo per esprimere la nostra gioia. Quando siete allegri, la prima cosa che fate è sorridete. Oppure fate qualche altra cosa. Battete le mani. Da bambini, è spontaneo. È qualcosa che tutti noi possiamo immedesimarci in una maniera o nell'altra. Quando lo Spirito di Dio ci convince e ci solleva dal dolore che noi abbiamo per questa ragione, per quella ragione e quante altre ragioni, e Dio viene riconosciuto e noi iniziamo a lodare il Signore. È un cantico del cuore, sgorga attraverso la nostra bocca e la nostra espressione di lode, di ringraziamento a Dio, diventa qualcosa continua, per sempre, continua. Ah, oggi mi sento di cantare, domani no. Vai al Signore col tuo dolore. Egli ti risponde. Quanti di voi avete fatto questa esperienza? Uno, due, tre, ho perso il numero, gloria a Dio. Perché Egli è il Signore, che Lui vuole trasformare i nostri momenti di dolore in gioia. Questo rivela anche che anche i cristiani, anche i figli di Dio, attraversano momenti di dolore, di tristezza. Ma il Signore è lì per ministrare e darci quello che è il balsamo di Gilead, quello che trasforma la nostra vita, che invece della sofferenza c'è il respiro, c'è il sollievo. Questo avviene quando io e te siamo consapevoli della Sua presenza. Andiamo al Salmo 56, verso 12. Questo mi piace, dice, io manterrò le promesse che ti ho fatte, o Dio, e ti offrirò sacrifici di lode, perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Non dimentichiamoci che se noi non abbiamo Gesù, e spero che tutti stamattina qui hanno Gesù, perché se non hai Gesù, l'altra opzione non è un altro posto. L'altra opzione è la morte, cioè l'eterna separazione da Dio. Tu hai preservato i miei piedi da caduta perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. Non dimentichiamoci mai, ringraziamolo il Signore perché ha salvato l'anima dalla morte e preservato i piedi da caduta. Oh, ringrazio il Signore perché fino ad ora ho camminato nelle sue vie. È il Signore che ti ha aiutato, fratello mio. È Gesù, perché tu sei andato a Lui e la mattina hai iniziato a dire, Signore, io devo affrontare questo nuovo giorno. Dammi grazia, dammi forza, dammi intelligenza. Affidarsi al Signore è il segreto del cristiano che si alza ogni mattina e rimette la sua vita nel Signore. Grazie, Signore. Tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Poi, questa è bella, Salmo 75 dice che noi ti lodiamo o ti ringraziamo o siamo grati a te perché ti lodano quelli che ti invocano il tuo nome e proclamano le tue meraviglie. Io deduco da questo che se noi possiamo invocare il Signore, vuol dire che Lui è vicino a noi. Tu puoi parlare con una persona che è vicino a te. Tu non puoi parlare così con una persona che sta a Roma in questo momento, a meno che non usi un telefonino. Devi avere un mezzo di comunicazione. Tu puoi passare a Francesco. Francesco, come va? Tutto bene? Sei ritornato? Sono contento. Perché siamo vicini. Il salmista dice che ti lodino quelli che ti possono invocare. Noi quando invochiamo il Signore, abbiamo il privilegio di sapere che Egli è vicino a noi, che ci ascolta, che è lì presente, che non fa scena muta, che non sta disinteressato alla nostra vita, ai nostri problemi. No! Se tu ed io possiamo invocare il Signore, noi siamo più che benedetti, perché abbiamo accesso alla presenza e all'attenzione e alla risposta e alla superpotenza di colui che è il più grande dell'universo. La Bibbia stessa dice, invocami nel giorno della distretta. Finiamo insieme sto verso? Ed io ti risponderò, ti libererò, dice qualche altra traduzione. E poi tu mi... o ringrazierai, glorificherai, sarai grato. Gloria a Dio, perché Egli è lì pronto quando noi vogliamo invocarlo. Gloria a te, Signore. Mi piace il Salmo 95, al verso 2. Dice, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un grande Re sopra tutti gli dèi. Sì, anche al tempo quando il salmista scriveva questo, c'erano tanti altri dei. E questa era la sfida ogni volta. E lì il profeta dovette sfidare i profeti di Baal per vedere chi era l'Iddio che era vivente, che rispondeva. È chiaro, fratelli, e deve essere chiaro, che il mio Dio, il tuo Dio, è un Dio grande. Non abbiamo chissà quante altre parole. Spesso Dio si rivelava proprio attraverso una particolare rivelazione di nomi che significavano qualcosa legata alla sua caratteristica. Ma io credo che quando diciamo che Dio è grande capiamo che vuol dire. È grande in ogni cosa. È grande nella sua presenza, nel suo amore, nella sua risposta, nella sua misericordia. Egli è anche il nostro nutrimento, perché ci disseta e ci sfama. Salmo 107, verso 8. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Non vi voglio dire quanti di voi, ma so che certi momenti noi siamo assetati, siamo affamati. L'anima nostra va in cerca di qualcosa che possa essere lì a soddisfarci. Forse perché stiamo attraversando un momento, una difficoltà, una prova, una tragedia. Noi non sappiamo, ma io ti voglio tanto, tanto, tanto invitare a far sì che l'anima tua sia dissetata. Che bello quando uno può prendere un po' d'acqua e berla. Il Signore desidera dissetare l'anima tua. È difficile spiegare questo se a volte non si ci passa in queste situazioni, in queste circostanze. Dici, ma che significa Dio disseta? L'unica cosa che posso dire è nella semplicità, quando il tuo corpo ha tanto bisogno di acqua, così l'anima tua ha bisogno di essere dissetata. E se Dio non è l'acqua pura che disseta l'anima tua, purtroppo succede così, dico purtroppo perché a volte l'uomo non riesce a capire che l'anima è assetata del suo creatore e finisce per cercare acqua o qualsiasi acqua di qualsiasi sorgente. Attenzione, l'acqua pura e incontaminata viene dal Signore. Questa è bella, Salmo 116, verso 16. Dice che noi possiamo ringraziare il Signore perché Lui ha spezzato le mie catene. Sì, o Signore, io sono il tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode, invocherò il nome del Signore. È importante capire questo aspetto delle catene. Non si tratta necessariamente di catene di ferro o legami di corda, ma si trattano dei legami che realmente bloccano, incatenano spiritualmente, emotivamente, anche fisicamente esistono, uomini e donne di Dio. E noi dobbiamo capire che questa liberazione viene dal Signore. La catena ci rende incapaci di muoverci. La catena ci fa schiavi. Le catene sono un sinonimo di schiavitù. E noi possiamo capire che veramente nella presenza di Dio, e Dio spezza le catene. Faccio un'altra osservazione. Qui il salmista dice le mie catene. Forse sono dei cristiani, chiamiamoli cristiani, che guardano le catene nelle vite degli altri. Ah, quello là, sai, preghiamo per lui perché lui è incatenato. Ma te l'ha chiesto lui? No, no. Prega per quanti chiedono le preghiere tue. Non guardiamo le catene degli altri. Qui non dice il salmista, io ti offrirò un sacrificio perché tu hai spezzato le catene degli altri. No, no, le mie catene. Guardiamoci le nostre catene. A volte possiamo guardare le catene negli altri, ma anche noi abbiamo delle catene. Possiamo avere catene di peccato. Ah sì? Non lo sa nessuno, però allora, attenzione, lo sa il Signore. Paura. Scoraggiamento. Sì. Quelle ci incatenano. Timidezza. Come servi di Dio, dobbiamo capire che Dio può spezzare anche queste catene. Legami anche diabolici. Legami che tu e Dio, o forse qualcuno di noi, avrà preso molti anni fa quando non c'era la conoscenza della salvezza. E ci siamo impelagati. Ci siamo legati a certi legami. E a volte ci sono delle fortezze che Dio ci deve dare grazia. Così dice anche Paolo ai Corinti, che noi distruggiamo queste fortezze per la grazia di Dio. Sono un'altra forma di catene. Non significa che solo perché veniamo in chiesa siamo liberi. O perché confessiamo Gesù che è il nostro Salvatore. Ci possono essere dei legami vecchi che devono essere spezzati. È una cosa nuova che vi dico? Dici, ma può un cristiano essere salvato e allo stesso tempo legato? Dipende da che tipo di legame, ma ci sono delle catene che possono esistere anche da cristiani, non in riferimento alla salvezza, perché la salvezza viene ed è sempre completa. Ma vi sono altri tipi di legami. E Dio li può spezzare. Se tu hai una timidezza, se c'hai una paura, se c'hai uno scoraggiamento o se c'hai qualche altra cosa che continua a legarti, continua ad assalirti, continua a farti rimanere incapace di essere quello che vorresti essere in Cristo Gesù, una nuova creatura completa e libera, Ricordati, Gesù, stamattina, prima che tu te ne vai a casa, vuole spezzare le catene. E questo è qualcosa che solo Dio può fare. Egli ci risponde, Salmo 118, dice: ti celebrerò perché tu mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. Quanto è bello quando il Signore ci risponde, eh? Sì, è arduo pregare, ma è bello quando il Signore ci risponde. Non vediamo l'ora di arrivare in chiesa e dire: pastore, io voglio fare una testimonianza, devo dire alla chiesa che il Signore mi ha risposto. Gloria a Dio, perché questa è l'opera del Signore. Tu lo puoi ringraziare per le risposte. Non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Questa è anche bella in Luca. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Cosa era successo? Gesù li aveva guariti. Quanti di noi hanno mai sperimentato guarigione fisica nel proprio corpo? Posso vedere la vostra mano? Gloria a Dio! Non è solo la guarigione spirituale, ma anche la guarigione fisica. A volte dice il Signore aspetta, a volte il Signore dice no, per qualche ragione lo disse anche nella vita dell'Apostolo Paolo. Ma noi dobbiamo pregare fin quando la risposta arriva. E quello che il Signore dice è la sua parola, è il suo programma, è la sua volontà. Noi ci sottomettiamo a quello. Ma se il Signore a me non risponde o non mi guarisce, non significa che Dio non può guarire. Egli è il Jehovah Rapha, colui che guarisce. Questa è la promessa. Noi possiamo ringraziare Dio. Primo Corinti 15, 57. Dice: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria. Perché un cristiano deve essere sconfitto? No, perché un cristiano può vivere di vittoria in vittoria. Gesù ci dà la vittoria e noi possiamo ringraziarlo. Un'altra che non è lì è in Secondo Corinti 9:15, perché egli cosa fa? È stato condiviso nei nostri cuori. Secondo Corinti 9:15 dice: grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Andiamo avanti. Dio ci ha dato un'eredità o una sorte, un destino, come qualcuno dice, e lo troviamo in Colossesi 1:12. Vi siete stancati? Guardate che qua si tratta di scovare ragioni per ringraziare il Signore, entrare in una mentalità più di gratitudine a Dio, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Qual è la tua eredità? Lo ringrazi? O aspetti il nonno, la nonna, il papà che vanno col Signore e dici: vediamo che mi hanno lasciato? Quello pure. Ma la tua eredità deve essere quello che Dio vuole lasciarti. E noi abbiamo una grande eredità, partecipiamo all'eredità dei santi. Ci ha dato una nuova famiglia, 1 Tessalonicesi 3:9. Dice: come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Signore? Qui l'Apostolo Paolo sta dicendo: non so come ringraziare il Signore per voi. Guardava la chiesa dei Tessalonicesi, si rallegrava, gioiva. A me piace ringraziare il Signore per i fratelli e le sorelle che Dio mi ha dato. Perché sono tutti perfetti, vero? Perché sono comprati con il sangue prezioso di Gesù. Perché Lui, loro, io, lei, Lui, imperfetti tutti sotto la perfezione di Gesù, siamo uniti e diventiamo la famiglia di Dio. Ringraziamo il Signore per i fratelli, per le sorelle, per la Chiesa. Ringraziamo il Signore per i doni che Lui ci dà. Paolo dice: non so come fare, ringraziando con gioia il Padre. E poi, come possiamo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine? È una domanda che dice: quasi quasi non trovo la maniera per provare di ringraziare il Signore. Quando lo ringraziamo siamo sempre nella sua volontà. È il nostro testo di 1 Tessalonicesi 5:18. che continua a dire in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio. Quando io e te ringraziamo il Signore, siamo nella Sua volontà. Ma aspetta, come fai a ringraziare il Signore? Come fai a ringraziare? Devi aspettare che Lui ti risponde? No, possiamo anche ringraziarlo prima, perché mostra la nostra fedeltà e mostra anche la nostra fiducia in Dio. Mi ricordo di quei tre giovani, Signore, noi ti ringraziamo e noi non ci inchineremo davanti alla statua del re babilonese. Se Dio ci risponde, gloria a Dio, se no è una maniera di ringraziare Dio e dire qualunque sia il caso, noi lo ringraziamo e rimaniamo fedeli al Signore. Andiamo avanti. Siamo al verso di Secondo Tessalonicesi 1:3, che parla di crescere insieme. Noi dobbiamo sempre, anche qui, vedete questo legame, ringraziare Dio per voi fratelli come giusto, perché la vostra fede cresce. Quando vedi un fratello o una sorella che sta crescendo nelle vie del Signore, ringraziamo Dio per quello. Quando vedi un giovane che si sta dando al Signore, sta facendo dei piccoli passi o dei grandi passi, non pensiamo a quello che vuole fare capire. Togliamo questo atteggiamento dalla nostra mente. Signore, se ci hai dato, continua a benedirlo. Ringraziamo il Signore per una fede che cresce in modo eccellente e che l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Paolo qui stava incoraggiando ancora i Tessalonicesi, non solo a dire, ah, mi piace come voi siete bravi e come io ringrazio Dio per tutti voi, ma anche voi reciprocamente dovete ringraziare il Signore quando vedete l'anima benedetta di un singolo credente che sta crescendo nella fede, perché quello continua a testimoniare che l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori e a vicenda ci sproniamo, ci incoraggiamo e andiamo avanti nelle vie del Signore. Ci ha tanto amati da salvarci. Perché doveva Dio salvarci? Ma anche qui, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, verso 13, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio. Anche qua Paolo sembra che trova mille ragioni per ringraziare il Dio per voi fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Non finiamo mai di ringraziare Dio. Ci ha amati per salvarci. O ci ha salvati perché ci amava? Qual è? La seconda. E a volte provo l'uno e l'altro. Ma chi viene prima? L'uovo o la gallina? Ci ha amati per salvarci? Tanto da salvarci? O ci ha salvati perché ci amava? È una cosa che non riesco ancora a sbrogliare, ti dico la verità. Io credo che sono tutte e due intrinsecate, proprio così stretti, che non riusciamo a decifrarli, a dividerli. L'amore di Dio è la salvezza. La salvezza perché ci ama. E io posso stare qui come quel ragazzo con la margherita, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama. E invece con il Signore dico, mi ama, mi salva, mi ama, mi salva, mi ama, mi salva, mi ama, mi salva. Questa è la differenza. Perché con gli uomini avremo sempre dubbio. Con Dio c'è sempre quella chiara visione che il suo amore è legato alla mia salvezza e la mia salvezza è legata al suo amore e il suo amore è legato alla mia salvezza e la mia salvezza è legata al suo amore e non riesco mai a capire chi viene prima, ma vengono insieme tutte e due. Grazie al Signore, ci ha amati tanto da salvarci e non solo ci ha salvati. Primo Timoteo 1:12 dice, io ringrazio colui che mi ha reso forte. E qui si tratta che perché Dio ha uno scopo per noi. Forte in Cristo Gesù nostro Signore per avermi stimato degno della sua fiducia ponendomi al suo servizio. A me. Paolo sta dicendo non a noi. A me, sta facendo singola. Siete stancati? Ditemi la verità. Sto finendo. Girati attorno, dici, coraggio, ringrazio il Signore che sta finendo il pastore. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, ponendo al suo servizio me. Ancora una volta Paolo guarda se stesso. Non è se Dio, come mai sta chiamando a quello, a quell'altro, a quello là, a me. Perché Paolo ancora si sente indegno del servizio, del ministero. Dice, io non ero degno perché ho, sapete la ragione, perché ho perseguitato. Aveva sempre nel suo cuore questo sentimento di colpevolezza. Però appena gli passava sto sentimento, poi tirava fuori e iniziava a proclamare la grazia di Dio, l'amore di Dio, la salvezza di Dio e la fede sua in questo Dio che non riusciamo a capire perché ci ha tanto amati, ma ci ha amati. Non riusciamo a capire perché Lui ci dà tutta questa grazia, ma ce l'ha data. Questo è il cantico dell'Apostolo Paolo, costantemente lì, a riconoscere la nostra umanità, ma la sovrana, meravigliosa redenzione di colui che è venuto a darci vita in Cristo Gesù. Dio ha uno scopo per noi, ci mette al suo servizio, anche se non lo meritiamo. E poi finiamo anche con questi passi di Timoteo 2:1. Che dice, esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessione e poi ringraziamenti per tutti gli uomini. La Bibbia ci chiama a ringraziare Dio per tutti gli uomini. Solo per quelli che sono perfetti? No! Anche per quelli che sono imperfetti, per il re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, perché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. La Bibbia ci chiama a pregare Dio per quelli che sono in autorità, ma adesso un passo più avanti, a ringraziare Dio perché loro possano vivere. Signore, perdonami, questa è la mia espressione. Perdonami se non ti abbiamo ringraziato per il re, per le persone che sono in autorità. E chissà, forse parte della guerra, dell'instabilità è proprio perché ci siamo dimenticato pure di ringraziare Dio per queste cose, Signore aiutaci, non a ringraziarlo per uomini perfetti, non esistono, ma a ringraziare il Signore perché questi uomini che costituiscono un'autorità spirituale, non solo politica, spirituale, è qui nella parola di Dio, anche se hanno poco di spirituale loro, devo anche discernere questo. Ma è un'autorità spirituale perché è costituita da Dio, o no? Dice così la parola di Dio. Signore, aiutaci affinché noi possiamo ringraziarti in maniera che una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità, sia vissuta da tutti noi. Questo è buono e gradito davanti a Dio, il nostro Salvatore. Ebrei 12 dice, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti. Il regno in cui io e te facciamo parte è un regno che non potrà mai crollare. Ringrazia il Signore per questo. Sei tu parte del regno? Apocalisse 4:9. Perché Egli ha creato ogni cosa. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli. I 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, gettando le loro corone davanti al trono dicendo, tu sei degno, Signore, e Dio nostro di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Vai su una montagna, prendi un fiore, guarda il mare, guarda l'alba, il tramonto, guarda qualsiasi cosa che puoi guardare, che Dio ha creato, E poi di: Signore, questa è opera delle tue mani. Ringraziamo il Signore non solo per quello che Lui fa per noi, ma anche per quello che ha fatto in questo mondo. Tutto questo che Dio ha creato è un'occasione perché io e te ringraziamo a Dio. Quando vai in campagna, quando vedrai la neve sui monti, quando vedrai la pioggia scendere, non lamentiamoci se fa freddo, se fa caldo. E io che devo dire, ma fa sempre caldo. Signore, grazie. Grazie perché ogni cosa che Dio ha creato deve ricordarci che Lui è il Creatore e noi dobbiamo essere grati. Egli regnerà e governerà. Ti ringraziamo, Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere. Apocalisse 11:17. Che bello pensare che Egli regnerà e governerà. Ancora ci ricordiamo chi sarà, chi ci aiuterà, sarà fuori dalla crisi, l'Italia, l'Europa, il mondo. Io aspetto Gesù, vi dico la verità. Gesù è quello che porterà completamente ordine in questo mondo. E mi piace Filippesi 4:6, perché Lui è la nostra pace, ci dà pace. Quando? Quando noi nelle nostre preghiere, nelle nostre suppliche, non facciamo solo la lista, Signore, benedici, aiuta, guarisci, fai questo, quello e quell'altro, ma poi alla fine finiamo e diciamo, ma ti ringraziamo accompagnate da ringraziamenti. Sembra che Dio ancora una volta qui ci dà lo spirito all'Apostolo Paolo di capire che il ringraziamento è un atto di fede verso quello che si chiede e si offre prima che si riceve. Che bello! Pensateci, riflettete su questo verso. Perché questo ci aiuta ad ottenere pace. Perché in quel momento non dobbiamo più stare in tensione. Ma chissà, io gliel'ho chiesto al Signore, gli ho chiesto una supplica, gli ho chiesto un favore. Chissà, mi risponde, non mi risponde, mi ama, non mi ama. No, non devi fare così. Tu hai pace il momento che dici, io gliel'ho detto al Signore. E poi lo lasci con Lui. È la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, ogni cuore. Guarda il nostro cuore in Cristo Gesù. Sì, ci aiuta ad ottenere pace. Concludo col Salmo 116, che dice: come potrò ricambiare al Signore perché tutti i benefici che mi ha fatti. Allora, li avete elencati i benefici? Ho fatto 25 cose dalla Bibbia che richiedono lode e ringraziamento al Signore per una ragione. Sai una cosa? Tu ed io, se ci fermiamo, prendiamo anche la carta e la penna o il registratore o il telefonino. Ogni volta che ci ricordiamo di qualcosa e la consideriamo come un dono di Dio, registriamola. Facciamo il nostro piccolo diario con una lista di cose per cui noi ringraziamo il Signore. E poi lo ringraziamo col cuore, con la bocca e con qualsiasi altra cosa che è il nostro dono a Dio come riconoscenza per la ragione che ci porta a ringraziarlo.